Grazie bambini. Adesso ascoltiamo la comunicazione di Salerio Ferrari. Credo che molti dei presenti conoscano non solo la persona, ma l'operato importante e prezioso che Salerio Ferrari da molti anni realizza. Lui sostanzialmente è, non so se l'animatore, ma certamente uno degli animatori di una modalità di documentazione, mi riferisco all'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, che da quando poi c'è la rete è molto seguito e consultato, e che insomma mette sotto osservazione, direi quotidianamente, la fenomenologia in tutti i suoi aspetti dei movimenti così diversi, così frastagliati della destra italiana, e quindi credo che il suo intervento avrà un'ottica, una visuale prevalentemente legata al nostro paese.
Buongiorno a tutti, in primo luogo io cercherò di incentrare il mio intervento su alcune tendenze dell'estrema destra in Italia, tendenze in corso, e quindi non cercherò di fare una fotografia, che sarebbe abbastanza inutile, della composizione di questo universo con tutte le sue sigle, le sue associazioni, i suoi organismi. Non lo farò perché sarebbe troppo descrittivo, ma anche perché ci sono due buoni motivi per non fare una istantanea di questo tipo. Il primo motivo è che questo è un mondo in continua evoluzione, molto rapida. L'estrema destra è in grado in pochi mesi di scomporsi e ricomporsi, di produrre scissioni, essendo un universo molto conflittuale, ed è quindi abbastanza inutile farlo in questo momento, perché saremo costretti tra pochi mesi a rifare una ennesima fotografia. L'altra ragione, che è ben più di sostanza, è perché poi in realtà noi siamo alla vigilia di un passaggio molto importante che si consumerà nei prossimi mesi e che in realtà riguarda la destra istituzionale, e quindi introduco già un punto di collegamento tra l'estrema destra e la destra istituzionale, cioè nei prossimi mesi si deciderà il futuro di formazioni come il Popolo della Libertà, e il suo futuro deciderà anche delle traiettorie del neofascismo italiano. Noi non sappiamo ad oggi che cosa succederà, sappiamo però che dentro a quel partito, il PDL, viene un forte dibattito, e la componente degli ex di Alleanza Nazionale è in attesa di alcune decisioni, peraltro è anche divisa tra chi vorrebbe da subito praticare la strada di un nuovo partito e chi invece pensa di dover dare battaglia all'interno per vedere di conquistare delle posizioni di influenza, se non addirittura di comando. Questo deciderà dell'estrema destra. Gli ex DN guardano comunque, in attesa di questo passaggio, a ciò che si muove fuori. Guardano alla destra di Storace, che potrebbe essere uno dei punti di approdo, perché se si uscirà da parte di questa componente e si costituirà un nuovo partito, non sarà la vecchia Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, ma sarà probabilmente un partito che ricorderà di più il vecchio Movimento Sociale Italiano. E la destra di Storace potrebbe essere una pro formazione che, d'altro canto, per conto suo cerca di prepararsi alle prossime elezioni politiche facendo da serbatoio per spezzoni organizzati del neofascismo italiano, per cui all'interno della destra di Storace sono già confluite sigle come la Fiamma Tricolore, come il Fronte Sociale Nazionale di Adriano Tiglia, che poi chiamiamo così, ma è sempre il vecchio gruppo di avanguardia nazionale dei tempi di Delle Chiare, e appunto Adriano Tiglia. E quindi siamo in attesa, io credo, di quello che accadrà. La destra di Storace fa questo tipo di operazione perché comunque sa che ci sarà un patto elettorale, un accordo con il PDL, o cosa sarà del PDL, così come abbiamo già visto consumarsi in tutte le tornate amministrative recenti, compresa l'ultima. Questo avviene sullo sfondo di una crisi che attraversa la Lega, ma anche di una crisi che è quella economica e sociale di questo paese, in cui la destra, in tutti i suoi scomparti, dà letture molto simili che non sono solo quindi le due delle estreme, ma che attraversano sia la Lega che parte consistente del PD. E cioè, com'è che leggono la crisi? La crisi la leggono in un modo molto semplice, e che cioè è colpa delle elite finanziarie e bancarie, che sono le responsabili di questa crisi, senza fare nessuna iniziativa, operazione di analisi per spiegarsi le ragioni delle elite bancarie e finanziarie. Cioè l'estrema destra e scomparti della destra non mettono e puntano il dito sull'attuale sistema economico che ha generato lo strapotere delle banche e della finanza. Questa cosa viene nascosta, si accusano semplicemente i banchieri e le elite finanziarie di aver provocato la crisi, cercando con una operazione di tipo populista di rappresentare il popolo contro queste elite. Un'operazione molto semplice, in cui ci sono elementi di tipo complottistico, come se queste elite fossero quelle che hanno tramato all'oscuro, ed è un tratto caratteristico la cospirazione dell'estrema destra e della destra italiana e internazionale, in più con alcuni accenti di tipo razzista. E cioè si dice da parte di importanti settori dell'estrema destra e della destra che poi i banchieri finanzieri, i delitti finanziari sono la lunga mano di lobby, logge, massoniche e sioniste, e quindi vi è un elemento di tipo razzista e antisemita dentro la loro lettura della crisi. Noi questo dobbiamo tenerlo presente, perché in un'epoca così difficile in cui vi sono precipitazioni simultanee, questo può dar adito, si parlava degli adolescenti e dei giovani, a suggestioni che possono raccogliere sul piano del consenso e sul piano della militanza. Non a caso le due principali formazioni dell'estrema destra si muovono in un certo modo dentro la crisi. Una è Forza Nuova, che copia dal passato, perché pensa di recuperare dai primi anni venti l'esperienza del primo fascismo, e quindi si organizza anche sul piano proprio materiale, cercando di allestire, una volta si sarebbe detto i servizi d'ordine, in realtà sono manipoli che vengono organizzati avendo l'idea di poter impattare con questi rispetto alle grandi masse in movimento, o in senso, come dire, di scompigliarle, o nel senso di poterle guidare. Questa è l'illusione che c'è in questo momento dentro la Forza Nuova, che non a caso fa potere, ne ha fatto uno il mese scorso qui in Emilia Romagna, importante a livello regionale, il cui ordine del giorno era l'autodifesa, in cui c'era un insegnante di arti marziali che non so che cosa ha spiegato a quei ragazzi, ma il senso è: nessuno ci caccerà dalle piazze, noi stiamo dentro al movimento delle masse che si produce dentro a questa crisi, e cercano superfici di contatto. L'hanno fatto in Sicilia con il movimento dei Forconi, che hanno avuto un ruolo, hanno cercato di avere interlocuzione con il movimento Notar, sono stati giustamente respinti, hanno provato sul movimento dell'acqua pubblica, ci provano sul piano delle iniziative dei movimenti animalisti ed ecologisti. Il tentativo è di penetrare tre giorni. La seconda formazione fa la stessa operazione in termini di 21 raffinati che Casa Pound, che non è così rozza, e cerca di rivestire il proprio agire guardando sempre al passato, ma anche in termini di produzione di contenuti di ordine artistico e culturale. Guardano al passato, all'esperienza del populismo marinettiano, ma lo rivestono di nuovo, cercando di penetrare anche qui tra i giovani attraverso l'esaltazione di alcuni miti, se non l'appropriazione di alcuni miti, cercando addirittura di contenderli alla sinistra. Si cerca di contendere il mito di Peppino Impastato nella lotta alla mafia, Bobby Sands, l'irredentista irlandese. Si fanno conferenze su Che Guevara, il poeta della Beat Generation. Si arriva a Che Guevara, in cui il ragionamento è chiaro, e cioè non ci importa essere un comunista, il problema è che era un guerriero che è andato a combattere la propria battaglia fino in fondo, sapendo che comunque ci avrebbe rimesso la vita, ma lo ha fatto ugualmente in nome della coerenza e dell'onore con i ragazzi di Salone 43-45. Questa è un'operazione che qualcuno giustamente sottolinea con delle risate pesante, ma viviamo, lo diceva Pandini, in una stagione tumultuosa in cui ci sono fratture dal punto di vista delle generazioni e della memoria storica. Gli adolescenti possono intuire in casa Pound, attraverso queste operazioni, l'esistenza di una formazione che si presenta sul piano dell'antagonismo, dell'anticapitalismo, dell'antiimperialismo, come fa esattamente Forza Nuova. E cioè loro non sono una destra conservatrice, sono dei rivoluzionari che si pongono su quel terreno per contestare il sistema. E dalla destra di Storace, magari tra un po' ci arriverà anche Silvio Berlusconi, si pongono tutti il problema della critica all'Unione Europea se non dell'uscita dall'Unione Europea o quantomeno dall'area dell'euro. È una forma di antagonismo che viene giocata in questo momento e può essere una, come dire, operazione assai pericolosa e insidiosa. Andando velocemente, non ho finito. Quando io ho detto, vado via veloce per non perdere tempo, quando io ho detto che la destra istituzionale deciderà anche delle traiettorie dei destini dell'estrema destra, non è perché la destra istituzionale italiana ha semplicemente fatto operazioni di sgogalamento e di legittimazione dei gruppi neofascisti e neonazisti in Italia, e non è perché semplicemente ha fatto piccoli accordi elettorali. Queste cose sono successe, queste cose succederanno ancora. La domanda è: perché succedono? Io credo che succedano queste cose perché in realtà la destra istituzionale italiana, insieme all'estrema destra, condivide un insieme di denominatori comuni che gli consentono poi le legittimazioni, gli sdoganamenti e gli accordi elettorali. E sono evidenti quali sono questi denominatori comuni: l'opposizione alla società multiculturale e multietnica, l'idea che hanno insieme di non avere una prospettiva di una società di uomini e donne uguali, è una società feroce e all'insegna dell'individualismo. Vogliono rifare la Costituzione con derive presidenzialiste, ma soprattutto cancellare dalla Costituzione il contenuto antifascista. Vogliono riscrivere la storia della resistenza, riducendola a terrore rosso e comunista. Vogliono riscrivere gli anni 60, in cui non ci sono le responsabilità della destra eversiva dietro alle stragi nere, agli assassini, alle bombe, alla strategia della tensione. Vogliono riscriverla ancora una volta come se ci fosse stato solo il terrorismo di sinistra, rovesciando una parte importante della storia di questo paese. Sono per la famiglia naturale, uomo-donna, sono contro l'omosessualità e potrei continuare. Sono per l'Occidente assediato in difesa della cristianità, anche se una parte di loro sono neopagani, però l'Occidente va difeso in quanto comunque quella radice è una radice comune indipendentemente da tutto, e cioè quindi si fa un'operazione che mette insieme tutti quanti perché ci sono molte interconnessioni. E questo è il problema del caso italiano rispetto a una parte importante dell'Europa, perché se voi andate in Gran Bretagna, il leader dei conservatori inglesi, Cameron, non fa alleanze con il British National Party, che è il partito dei neonazisti inglesi. La Merkel non fa alleanze con l'SPD, che è il partito dei neonazisti tedeschi. In Spagna il Partito Popolare non si accorda elettoralmente con la Falange, che sono gli omologhi di Forza Nuova in Italia. In Francia si sta muovendo purtroppo qualcosa in questi ultimi tempi in senso negativo, ma fino adesso la destra conservatrice francese aveva fatto un cordone di sicurezza rispetto al Front National di Le Pen, tant'è che i socialisti ancora adesso in queste elezioni al secondo turno, là dove c'è il rappresentante di Le Pen, dicono di votare la destra conservatrice, perché vi è una storia comune in quel paese che non è semplicemente la memoria condivisa, ma è la resistenza come fatto nazionale di tutte le parti politiche e culturali di quel paese. È in Italia che quindi c'è un problema. E Fini ha fallito. L'idea di una destra conservatrice italiana è fallita. Lo dimostra ciò che è successo rispetto al partito che ha messo in campo Gianfranco Fini, e che cosa è successo di tutti i suoi che si chiamavano colonnelli, capitani o sergenti, ma tutto il quadro militante di Alleanza Nazionale che è confluito nel PDL, è rimasto lì e non ha seguito le indicazioni del capo. E quindi noi abbiamo un problema della destra in questo paese, che non è quello semplicemente dell'estrema destra. Due piccolissime cose in pochissimi minuti e vado a concludere. Pandini ha parlato giustamente dell'Europa e delle cose che sono successe ultimamente a Firenze, di cui quello di Casa Pound che ha sparato nel nucleo e ucciso due senegalesi. Bisogna ricordarsi che questo è un fenomeno di quelli che pensano che sia arrivato il momento dell'agire per conto proprio, che riguarda un continente che è attraversato dal passaggio strutturale verso società sempre più multiculturali e multietniche. Nel luglio scorso abbiamo avuto il caso norvegese, no? La strage di Oslo, 77 morte, Breivik. In Germania, molti lo hanno sottovalutato, nei mesi scorsi è stata intercettata una cellula che si chiamava Clandestinità Nazionale Socialista, che aveva ucciso 10 persone, tra cui una poliziotta e 9 commercianti turchi di kebab, semplicemente perché pensavano di passare all'azione, come dei lupi solitari hanno pensato che fosse giunto il momento. Non è un problema di disturbi mentali, non è un problema di gente che ha qualche rotella magari fuori posto, e sarà anche vero. Il problema è che c'è un retroterra, che è quello di una società che si sta trasformando, che spesso non è pronta a governare questa trasformazione, e ci sono queste culture dell'odio, queste culture neonaziste, dei miti sul sangue, sul suolo, che ritornano ad essere, come dire, riproposte, e che pensavamo di essersi dimenticati e di essersi lasciati alle spalle. Questo mi fa dire l'ultima cosa. Io sono convinto che in questa battaglia, una battaglia italiana e anche di tipo europea, l'antifascismo possa giocare un ruolo importante, ma l'antifascismo deve scendere sul piano dell'antirazzismo, perché è solo lì e soprattutto lì che non solo vivono i valori dell'antifascismo che sono stati animati nella lotta di resistenza, ma ridiventano vivi nella lotta contemporanea per costruire una società del futuro migliore. È lì che c'è la battaglia su cui noi possiamo chiamare le nuove generazioni alla lotta, perché è la battaglia decisiva che deciderà dell'assetto politico e culturale dell'Italia.